Michele Neri legge La botta ucciara di Federico Robert. Prima puntata. Via Vinciana.
Carnevale sei tu, fior di gioventù. Sei la scintilla che accende un cuor, la fiamma che ravviva amor. Carnevale sei tu, fior di gioventù. Gentil miraggio di felicità che il cuor serverà.
I tre giorni di Libeccio avevano lasciato posto a un moderato maestrale che, spazzate le ultime nuvole, mostrava ora un cielo limpido. La città viveva gli ultimi giorni di un'estate prospera e spensierata. La Versilia si preparava al desiderato momento di respiro, prima delle follie carnevalesche, offrendo alle numerose famiglie con figli piccoli che cercavano un soggiorno tranquillo un fine settembre temperato nel clima e luminoso nell'immagine. Negli stabilimenti balneari si respirava aria di disarmo e alcuni, specie quelli vicino al Marco Polo e oltre, già avevano accatastato le paratie che avrebbero chiuso e protetto i fabbricati durante l'inverno. Rodolfo, bagnino del bagno La Pace, spendeva i momenti liberi a confezionare le lunghe sequele di peperoncini da appendere per una decina di giorni al soffitto della struttura perché si seccassero a dovere, prima di essere riposti nelle caraffe della cucina, insostituibile sussidio all'insaporimento dei futuri cacciucchi. La darsena, cominciando a ripopolarsi dei vari natanti da diporto per la rimessa invernale, spandeva l'odore di calafatura fino all'ingresso della passeggiata. Lungo il canale si infittiva il numero degli zii che tiravano al muggine. Mentre tra quelli che praticavano il traghetto da una riva all'altra per evitare il lungo tragitto a piedi fino al ponte girevole, si ingaggiavano feroci rivalità per la conquista degli ormai rari clienti.
«Venga signora, attraversi con me, che c'ho la barca più sicura!»
A cui faceva riscontro l'ammonimento del rivale.
«Dia retta, non ci vado un lulli, glielo tiro il culo al primo scalino!»
Qualcuno azzardava proposte più allettanti nella speranza di un ricavo sostanzioso.
«Signora, venga a fare un giretto a lungo la riva, è patana, il mare pare una tavola!»
Ma tutto era ormai avviato a una stanca ritirata, nel desiderio di tranquillità per una città troppo stressata dalle solite intemperanze estive. Rincominciava la vita, un po' misteriosa e nascosta, della Viareggio invernale. I capannoni del carnevale avevano in estate le porte aperte e già qualche carro mostrava la fase avanzata della sua creazione, frutto di idee e ripensamenti maturati da tempo e ora finalmente in opera. Anche se la regola dei soggetti trattati restava un segreto fino all'uscita del primo corso, in realtà era difficile mantenerla e così, già prima dell'autunno, tutta la città sapeva e discuteva su soggetti e realizzazioni. Più facile, invece, mantenere la sorpresa per le maschere a terra. Si costruivano sempre al coperto e con un tempo di lavoro di corta durata. Anche per i futuri corsi del 1939 si stavano concludendo le estenuanti pratiche politico-burocratiche in merito ai soggetti da rappresentare. Divieti e consigli, per non chiamarli imposizioni, si erano accumulati già da tempo e solo l'esperienza dei principali maestri carristi, non solo artistica ma anche diplomatica, consentiva un risultato accettabile sia dal lato estetico che da quello moderatamente satirico. Si sapeva già che i fratelli Pardini avrebbero mostrato una fantasiosa interpretazione della Danza delle Ore e che qualcosa che si riferiva alla preistoria poteva portare i dinosauri sulla passeggiata a mare. Per il resto, sorpresa. D'altronde, poco più c'era da aspettarsi. I carri grandi richiedevano un lungo lavoro ed era logico che ci si piegasse un po' obtorto collo non tanto alle censure, ma piuttosto alle direttive, per non incorrere nel taglio di quei pochi contributi indispensabili a coprire le spese maggiori. Idem per quelli piccoli, anche se con meno attenzione, mentre per le maschere a piedi, spesso realizzate all'ultimo momento, era più facile esprimere qualche sottile ironia, spesso compresa solo da un ristretto e preparato pubblico. Su questo puntava da tempo un gruppo di mascherai di Via Pinciana. Per Via Regini il nome della strada diceva molto, anche se pochi la conoscevano per non averci mai messo piede. Situata nella parte estrema, ad est della città, era da sempre considerata terra di frontiera, ovvero un luogo dove si annidava la peggior feccia della popolazione, alloggiata in edifici di fortuna o, nel migliore dei casi, in veri fabbricati mai del tutto rifiniti e totalmente mancanti di ogni servizio igienico o sanitario. Era idea comune, ma forse si trattava di una leggenda, che anche le forze dell'ordine avessero qualche difficoltà ad inoltrarvisi e che solo il vecchio e maturato maresciallo dei carabinieri Nieddu, un sardo naturalizzato viareggino, possedeva una certa dimestichezza con l'ambiente e la sua eterogenea popolazione. Fu quasi naturale che il luogo attraesse anche qualche artista di strane idee e di ancor più strana esistenza, e che, tra tanta umana paccottiglia, fosse poi emerso un gruppo abbastanza nutrito di anarcoidi, antifascisti, reduci clandestini della guerra di Spagna, marinai e pescatori ormai fuori uso, giovanotti di belle speranze e abituati a bighellonare d'estate ad arrangiarsi d'inverno. Ma, soprattutto, pittori, scultori, grafici, oltre a intellettuali di varia estrazione, sempre pronti a solidarizzare e a imbarcarsi in imprese di ogni tipo. Insomma, una piccola repubblica anarco-sociale artistoide che, fidando nella quasi totale immunità territoriale, viveva la sua vita tra l'utopia e il più vivo realismo. Catalizzatore di tanta ciurma era un locale, posto alla fine dell'abitato. Di difficile classificazione stava tra il bar e la bettola, ma spesso assumeva, con i debiti distinguo, anche l'aspetto di una originale galleria d'arte. Questo spiega perché proprio da lì fosse partita l'idea della Bodda Ucciara. A Viareggio, con questo strano nome, si è sempre designato la tartaruga marina, animale raro in quel mare, è vero, ma caro all'immaginazione marinara, rafforzata anche dalla reale presenza di un esemplare che, da sempre, faceva bella mostra di sé in quella specie di pozzo acquario del ristorante da Tito al Molo. Poiché la scritta «La Bodda Ucciara» figurava come insegna al locale descritto, che molti frequentavano più delle proprie abitazioni, fu facile appropriarsene per disegnare il gruppo delle maschere a terra che 2 anni prima si era deciso di costituire, regolarmente iscritto alla segreteria del carnevale. Animava questa iniziativa l'idea di poter in qualche modo aggirare divieti e censure, magari con qualche raffinata allusione, difficilmente individuabile dalle non eccessive mentalità del partito.
Canto quel motivetto che mi piace tanto e che fa do 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 do.
come, si chiama, non ne so neppure il nome. So che fa do 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 do. Il certo è che se fa scordare di tutti i guai, tu pure se ti vuoi distrarre afflitto stai. Canta quel motivetto che mi piace in tanta, e che fa do 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 do.
Il debutto, Carnevale 1938, con una sola maschera, aveva soddisfatto gli autori e suscitato un certo interesse nel pubblico per l'originalità del soggetto. Alla maschera, che consisteva in una grossa tartaruga marina che si trascinava faticosamente un granchietto attaccato alla coda, era stato dato un titolo inconsueto: La Bodda Ucciara e il Granchietto. Ma poiché pochi ne avrebbero capito il significato, si provvide ad appendere al collo della tartaruga un cartello con la seguente dichiarazione, che proponeva un vecchio detto.
Quando la bodda ucciara è impatanata, il vecchio granchietto gli va al culo e si assomma.
A significare che, a dispetto della mole e dell'aspetto impressionante dell'animale, proprio la sua dimensione lo rendeva vulnerabile anche all'assalto del modesto granchio. La frase circolava da tempo nella marineria viareggina e sembra derivasse dalla domanda di un turista a un vecchio zio che, rimirando la popolazione del vivaio di Tito, aveva chiesto se l'animale fosse pericoloso. La risposta aveva fatto epoca e ognuno se l'era aggiustata a suo comodo, dando significati diversi ma sempre alludenti alla possibilità che un minimo potesse averla vinta sul grosso. Bastavano ingegno, pazienza e l'occasione. La realizzazione della maschera, opera di uno allora sconosciuto artista del gruppo, si distingueva dalle altre partecipanti, oltre che per la notevole mole, soprattutto per il contrasto tra la parte principale, la tartaruga, e il granchietto attaccato alla coda. Altri particolari non ve n'erano, tranne che sul piastrone dell'animale, che camminando sulle due zampe posteriori lo mostrava in pieno, era disegnato un abito alla marinara che contribuiva ad accentuare l'aspetto grottesco. La giuria dei corsi aveva segnalato con una mozione di merito la strana opera e questo alimentò nel gruppo speranze per il prossimo carnevale. Si aprirono mesi di discussioni e progetti, tutto finalizzato alla possibilità di burlare, non per nulla il personaggio effigie del carnevale di Viareggio si chiama Burlamacco, un po' tutti, ma soprattutto l'odiato potere che proprio in quegli anni stava raggiungendo vertici di consenso preoccupanti. Quello che avveniva in politica estera, con una Germania sempre più bellicosa e un Mussolini affannato a cercarsi il massimo consenso in campo internazionale, faceva vacillare anche le certezze di chi, fatti calcoli e riflessioni più che serie, aveva sempre sperato e operato per un qualche passo falso del regime.
Roma rivendica l'impero, l'ora dell'aquile sonò, quindi di trombe salutano il vol al Campidoglio, al Quirinal. Terra ti vogliamo dominar, mare ti vogliamo navigar, il liquorio ritorna a segnare di forza di civiltà. Sette colli nel ciel, sette glorie nel sol, dei Cesari il genio e il fato, si vivono nel luce liberato.
Viareggio, rimasta sempre fuori dagli schemi prettamente fascisti, scritte sovversive e irrisorie nei riguardi della retorica corrente erano di routine, sembrava diventata ormai la culla del regime. Non tanto per la costante presenza di Edda Ciano e quella saltuaria di suo marito, ma per varie circostanze che si erano inserite, non si sa se casualmente o a bella apposta, nell'abitudinaria vita della cittadina versiliese. La più famosa era stata la visita del duce nel 1937. Alloggiato per poche ore all'Hotel Royal, aveva fatto poi esibizione di nuoto sulla spiaggia di fronte presso il prestigioso Bagno La Salute, di proprietà della non meno nota Assunta. Poi era stata la volta delle comitive tedesche, gruppi di lavoratori germanici che il partito nazista premiava con brevi vacanze proprio sulla riviera Viareggina. Oggetto di curiosi confronti con i locali che si accaloravano nella caccia dei distintivi uncinati e che non furono sempre apprezzati dai gerarchi nostrani, che non potevano non notare differenze e carenze con quel che il fascismo offriva al suo popolo. Infine, la decisione di erigere la nuova Casa del Fascio all'angolo di Piazza Mazzini, un edificio in puro stile razionale che strideva un poco con i complessi architettonici vicini, sembrava sanzionare la definitiva fascistizzazione di una città mai completamente domata. In via Pinciana si stavano vagliando le possibili persone da coglionà e dopo infinite discussioni si venne all'ardita decisione di presentarsi al corso addirittura con 3 maschere, dove l'abbigliamento della bodda potesse rivelare abbastanza facilmente l'identità del soggetto. Sarebbe stato più facile e divertente riprodurre anche le caratteristiche somatiche, sostituendo la testa della tartaruga con quella umana, pur lasciando intatto il carapace dell'animale. Ma la cosa sembrò prematura. Se il gioco riusciva, si sarebbe sempre potuto sfruttare l'idea nell'anno prossimo. Con ponderate valutazioni si venne a una scelta piuttosto bizzarra, sia per la diversità dei soggetti che per il loro peso politico. Sul primo soggetto, la Gagà Bodda, non vi furono divergenze. Si trattava di Avelio, personaggio notissimo per le molteplici ragioni che lo investivano. Figlio di un pescatore di Sciabica, si era imbarcato a 16 anni su un veliero di uno zio, residuo di una flotta un tempo nutrita che faceva il piccolo cabotaggio tra Livorno e La Spezia, spingendosi a volte fino a Genova. Sceso a terra e giunto alla maggiore età, si era affacciato per un breve periodo proprio in via Pinciana, forse più per curiosità che per ideale, ma ben presto aveva preferito il nido, sicuro e producente, che gli offriva il citato Bagno La Salute della zia materna. Lo stabilimento, piazzato proprio di fronte all'Hotel Royal, godeva di una sceltissima ed eterogenea clientela, anche straniera, che gli veniva non solo per via naturale dall'albergo, ma anche per la struttura moderna e i molti servizi che solo il Bagno Principe di Piemonte, ex Selette, poteva allora offrire. Avelio, bello, alto, biondo, sempre abbronzato e dotato di un modo di approccio molto dinamico, riscuoteva facilmente le simpatie e le grazie delle ragazze, e lui ne approfittava. Poi venne il colpo di fortuna. Gioacchino Forzano, il regista e commediografo caro al regime e a Mussolini stesso, stava cercando attori e comparse per realizzare un film sull'avvento del fascismo, in occasione del decennale della marcia su Roma. E poiché La Salute era il suo bagno preferito, mise gli occhi su Avelio e, giusto il tempo per sbozzarlo un po', lo traghettò agli stabilimenti della Pisorno, dove già erano iniziate le riprese di Camicia Nera. concluso il tutto, Avelio si trovò con la fama di divo e con una specie di mania nell'abbigliamento ricercato, frutto delle frequentazioni dell'ambiente che lo accompagnarono per tutta la vita. Ma la partecipazione al film gli aveva fruttato anche una notevole quantità di denaro che impegnò nell'acquisto della licenza per un bagno al Lido di Camaiore, battezzato, manco a dirlo, Camicia Nera. Pare abbia detto: per la mia nonna, ha detto nulla, ritrovarsi da garzone a padrone. Due le ragioni che portavano i bottauciardisti a dileggiare su di lui. La principale riguardava il fatto che, seppur da giovane, aveva tradito l'appartenenza al gruppo, sfruttando le occasioni che il fascismo gli aveva offerto. E poi l'accentuatissimo aspetto da gagà che strideva con i suoi consueti modi di fare e di parlare, visto che, a questo proposito, si narrava come il regista Forzano avesse dovuto girare più volte una scena di cui Avelio era protagonista. Si trattava di un'animata discussione in osteria, perché non riusciva a pronunziare tutto il fraseggio senza infiorettarlo di bestemmie. La maschera presentava una tartaruga che, vestita elegantemente, indossava l'immancabile pullover giallo, colore privilegiato da Avelio e conosciuto in tutta la città. Il secondo soggetto, la botta da Orbi, era dedicato al locale segretario federale del fascismo, Giannino Cuccoli, che aveva l'occhio bau, ovvero era orbo. Si ignorava la cagione della perdita, ma della cosa aveva fatto una specie di vessillo, indossando una vistosa benda nera alla maniera del principe Chigi. Non potendo esagerare sul soggetto, ci si limitò a bendare la bodda e a dipingere di nero, oltre al piastrone, anche il carapace. Ce n'era d'avanzo per individuare il festeggiato e incorrere in qualche seccatura. Concludeva il trio la bodda stroppia, una tartaruga tutta rattrappita e zoppicante. Sarebbe potuta passare per una satira un po' crudele e di cattivo gusto su tutte quelle persone che madre natura o la malattia avessero conciata a quel modo. Ma c'era un chiarissimo riferimento che toglieva ogni equivoco. L'animale si appoggiava nei suoi movimenti a un vistoso e nodosissimo bastone tenuto con la mano sinistra. A Viareggio, una sola persona tra gli sciagnati si muoveva con quell'ausilio: Beppe Pignori, squadrista della prima ora, sciarpa littorio e centurione ad honorem della milizia, e mancino. Il bastone, va precisato, era stato ricavato dal robusto manganello di cui il nostro si era abbondantemente servito in gioventù. Questa era l'atmosfera di questa strana città in fatto di antifascismo che, nato dalle radici abbastanza libertarie dei viareggini in genere, si era consolidato con alcuni tragici fatti, quali l'uccisione da parte degli squadristi di due giovani nel 1921 e altre violenze più o meno gravi. Poi, purtroppo, ci si dovette adeguare, complice anche l'atmosfera dolciastra e sonnacchiosa delle stagioni invernali, privi di particolari occasioni, tranne quella appunto del carnevale. Ma la realtà, per chi di Viareggio conosceva i lati meno appariscenti, era abbastanza diversa. All'epoca svernavano volentieri in Versilia le famiglie di alcuni principi di casa Savoia, qualche scrittore, attori, pittori, scultori e una categoria difficilmente classificabile di scansafatiche più o meno squattrinati, dediti al gioco e a piaceri considerati un po' insoliti. I grandi alberghi erano chiusi e solo il prestigioso ma piccolo Astor faceva stagione continuata con il pieno assicurato. Il carnevale del 1939, che malgrado il vento di guerra che già cominciava a farsi sentire, risultò uno dei più nutriti. Forse c'era voglia di divertirsi prima di capire cosa davvero sarebbe accaduto in Europa. Come prevedibile e volutamente previsto da chi si era così volenterosamente adoperato, le tre bodde suscitarono un pandemonio tra le autorità. Ci furono recriminazioni e dispute a non finire sulle responsabilità di chi non aveva previsto e saputo bloccare sul nascere l'iniziativa che ormai appariva palesemente e fortemente satirica verso il regime, attraverso l'intelligente bersaglio di singoli personaggi. Ma era difficile tradurre in provvedimenti reali quello che si sarebbe voluto fare, per due precise ragioni. Il fascio non poteva intervenire direttamente con censure perché tutto era stato fatto sul filo del rasoio, senza toccare direttamente il regime. I singoli, nemmeno, perché si sarebbero esposti al pubblico ludibrio, vigendo ancora forte il principio che in carnevale ogni scherzo vale. Tutto finiva dunque bene e per il futuro si sarebbe stati a vedere. Ma l'anno che appena cominciava e le sorprese che si temevano sui teatri internazionali avrebbero presto interessato anche il popolo della Bodda Ociara. I suoi componenti, in virtù della varietà di origini, di ideali e di interessi che li distinguevano, rappresentavano un facile bersaglio. Del resto, già alla fine dell'anno passato, il dottor Alari, che frequentava la Bodda per vicinanza e per passione perché era amante dell'arte e discreto pittore domenicale, si trovò in grosse difficoltà essendo di famiglia ebraica. Famiglia di cui, tuttavia, si perdevano le origini nel buio dei tempi perché da sempre via regina. Per questo e per la notorietà di serio professionista che il dottore si era guadagnata in tanti anni di servizio all'ospedale civile, non valutò le inevitabili conseguenze che le leggi dell'ottobre 1938 avrebbero potuto avere anche su di lui. Ma se ne accorse presto perché a dicembre, con grande dispiacere, come ebbe a dirgli il primario nel consegnargli la lettera di licenziamento, si trovò forzatamente libero professionista, sempre che qualcheduno avesse avuto l'ardire di farsi curare da un medico ebreo. C'erano, poi, la situazione di Egisto Cortini, di famiglia anarchica che, fattosi arruolare tra i volontari con lo scopo di raggiungere la Spagna, aveva subito disertato passando nelle file dei repubblicani e combattendo a Guadalajara. Per non cadere nelle mani dei franchisti, non essendo riuscito a raggiungere la Francia, non aveva trovato di meglio che ritornare a casa sua con un avventuroso viaggio via mare.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela.
Lanciana e la Bodda erano ormai il suo rifugio. Ma per quanto tempo ancora sicuro? Antonio Ballini, che vantava di essere stato allievo di Viani, anche se la cosa era improbabile per la risaputa ritrosia del maestro di avere allievi, ma che tuttavia una certa frequentazione l'aveva avuta, per aver collaborato alla rifinitura del famoso e discusso Monumento ai Caduti, era stato il maggiore artefice della mascherata e, malgrado non vi fossero validi ragioni per temere un qualche guaio per lui, tuttavia cominciò a farneticare un po' e a rifugiarsi sempre di più nel locale dal quale aveva tratto ispirazione. Tutti gli altri, o facenti parte attiva del gruppo o solo abituali frequentatori della Bodda Ucciara, continuavano a vivere senza farsi troppi problemi, arrabattandosi per mettere insieme il desinare con la cena, sia che andassero per mare o che lavorassero nei cantieri. Nella parte alta di Viareggio, quella da Piazza Mazzini, che si estende fino al Marco Polo, pulsava invece la vita dell'inverno versiliese di cui tutti parlottavano, sussurravano, pettegolavano, di cui in pratica poco o nulla si sapeva. Poi, finalmente, qualcosa si mosse e ci fu materiale per tutti, sia che si trattasse di puri pettegolezzi che di illazioni abbastanza vicine al vero.